Una delle cose più stupefacenti e più commoventi dell'uomo è il fatto che è una creatura che deve cercare, deve trovare la via, cioè non gli è prescritta, prefissata, non ha un istinto, non ha una natura, no? È una libertà, appunto. Quindi deve inventarsi, deve trovare la strada, deve decidere e trovare il suo percorso. E proviamo a chiederci come fa l'uomo a trovare la sua strada. E quando si è piccoli, vi ricordate come abbiamo fatto, no? Si guardava la mamma, si guarda la mamma, un bambino, per sapere cosa è bene e cosa è male, guarda la faccia della mamma. Se la mamma è arrabbiata vuol dire che ha fatto male. Se la mamma invece sorride, se la mamma approva, vuol dire che ha fatto bene, no? Cioè bene è ciò che fa contenta la mamma. Male è invece quello che le fa dispiacere. Questo criterio, che di per sé è sicuro, appunto, perché in qualche maniera si fida di qualcuno che ti vuol bene, no? Fidarsi di chi ti vuol bene, questo è un criterio che è più sicuro di tutti. Tant'è che non lo si dimentica più, no? L'amore, la fiducia, il legame di promessa è un criterio che non si perde più. E alcune cose di fondo sono state talmente forti con la mamma, dico la mamma, ma che il papà non si senta escluso, appunto, il genitore, capito, l'autorità, la fonte. È così forte questa esperienza che alcune cose di fondo le abbiamo imparate allora per sempre. È quello che noi chiamiamo il carattere, che non è soltanto un dato ereditario, è anche uno stile il carattere, no? È un modo di stare al mondo, di incontrare gli altri, la forma, il nostro modo di essere uomini, il nostro modo di viaggiare dentro la vita, noi li abbiamo presi dalla mamma e dalla nostra infanzia. È stata così forte, così gradevole quell'esperienza che addirittura ci può fare da prigione, no? Cioè se voi guardate una persona, ma proprio anche il suo modo morale di essere, il suo costume, il suo atteggiamento, è legato profondamente a papà e mamma, all'infanzia, no? È talmente forte che addirittura può diventare una prigione, cioè può frenare nel diventare grandi, cioè ci può tentare di andare a cercare anche da grandi la mamma, sempre la mamma, e quindi ci rende persone dipendenti, accomodanti, servili, irresponsabili, si resta bambini, appunto, no? Il conformismo, guardatevi, adesso vi dico una cosa che magari scandalizza, Il conformismo che domina questa società libertaria, perché tutti dicono che sono liberi, ma guardati da sopra, noi siamo molto conformisti, non c'è mai stata una società così conformista. Deriva dall'incapacità di porre l'interdetto, perché oggi non si riesce a dire di no, nessuno può dire di no. È tipico dell'infantilismo, hai capito? È tipico. Non siamo usciti dall'incesto, hai capito? Non c'è l'interdetto. E quindi non c'è l'adulto, no? Dico, tendenzialmente, dico, la nostra cultura è così, E comunque da bambini funziona così. Cosa dice la mamma? Poi, a 8-10 anni, diciamo a 10 anni, le cose non sono più andate così. Quel criterio non andava più bene, solo quel criterio. Giunti all'età della ragione, abbiamo scoperto la legge. È l'età dei farisei anche, Comunque, abbiamo scoperto che il mondo ha le sue leggi e le leggi valgono per tutti, si impongono. La legge, per esempio la scuola, le regole, per il ragazzino appunto, incomincia a contare più della mamma. E nel nome della legge si può giudicare addirittura quello che dice e fa la mamma. E tutti ci ricordiamo che in quell'età così logica, così coerente, siamo stati spesso molto duri nei nostri giudizi. Lo metto. Guardate che i bambini, i ragazzi impressionano, per la loro lucidità, per il loro rigore, per la fiducia in un ordine del mondo, ma anche per la pretesa che le regole vengano rispettate, anche per l'illusione che il mondo sia retto da regole. E difatti, diventando più grandi, siamo andati a scuola, alle superiori, siamo entrati addirittura nelle competenze, nelle professioni, no? Nelle etiche. Le etiche mediche, le etiche ingegneristiche, le etiche finanziarie, le etiche burocratiche, le etiche giuridiche, le etiche artistiche, l'arte che non va giudicata da niente, capito? No, le etiche appunto, le regole. Abbiamo imparato che le regole sono proprio tante, tante. E però insieme con il numero e la complessità delle regole della scuola, della vita sociale, del lavoro, della politica, dell'informazione, del diritto, di questo mondo complesso che tu impari ad abitare imparando le regole dei singoli ambiti, no? Beh, abbiamo imparato un po' alla volta che in realtà sotto tante regole da imparare per situarsi nel mondo, ci sono le grandi leggi della vita. Avremmo dovuto imparare. Non è scontato che impariamo a capire che l'uomo non è uomo solo adeguandosi alle regole dell'ambiente, adattandosi, imparando quello che bisogna fare mettendo quel camice, imparando quello che bisogna fare guidando la macchina, imparando quello che appunto la cultura dominante ti dice che è giusto, ma che l'uomo diventa uomo quando scopre sotto queste tante regole che ci sono delle grandi leggi della vita che proteggono l'umanità dell'uomo, che una volta chiamavano i comandamenti, pressa poco. E che queste, in qualche maniera, difendono la tua umanità al di sopra di tutto, attraverso tutto, che tu resti uomo, conoscendo queste grandi parole che vengono da Dio e che guidano la vita dell'uomo. E quindi abbiamo imparato poi a capire la complessità della libertà umana. Non è così semplice. Se gli bastasse osservare delle regoline d'ambiente, è più semplice, capito? Ma decidere cos'è più umano, decidere cos'è più libero, decidere cosa vuol dire difendere l'uomo in certe cose, non è una regolina. Devi esporti, devi guidare, devi inventare, devi decidere, devi dire chi sei. Non basta dire che sei un giornalista, per esempio. Assolutamente. Né basta dire l'etica giornalistica, un tubo. Né basta dire il mio giornale vuole che si usi il giornalismo così. No. Perché tu facendo giornalismo in quella maniera lì, dici che tipo di uomo sei. Questo non te lo toglie nessuno. E tu devi essere disposto ad essere licenziato piuttosto di scrivere certe cose. Questo è l'uomo, dovrebbe essere l'uomo. E quindi abbiamo imparato a capire la terribile serietà di ciò che l'uomo fa, di ciò che l'uomo dice, di ciò che l'uomo è, capito? E contemporaneamente abbiamo scoperto la facilità del male che l'uomo può compiere, la banalità del male, o la banalità del bene, o il conformismo appunto. è in realtà la più grande minaccia per l'uomo. Quando l'uomo non si prende sul serio, quando l'uomo fa il furbo a usare gli strumenti che ha per raggiungere certi obiettivi, al di là della morale, al di là del bene e del male, capito? No? Abbiamo imparato a conoscere il mistero della grandezza e della miseria dell'uomo, della preziosità delle azioni dell'uomo e della banalità delle azioni dell'uomo. Abbiamo imparato a scoprire la grandezza del comandamento e la sistematica disobbedienza al comandamento. Guardare la vita e scoprire tutti i momenti come gli uomini non obbediscono ai comandamenti. Il comandamento è evidente, soprattutto per la sua negazione. Ecco perché è formulato nella formula del non, non, non. C'è un autore di film polacco che è morto 20 anni fa. Ha fatto una serie di film sui 10 comandamenti. Vi consiglio, se avete occasione, di guardarli. Questo è uno degli uomini, ho sentito tanti preti predicare, tanti teologi parlare, la maniera con cui questo parla dei comandamenti non l'ho trovata in nessuno, no? E non cita mai il comandamento, descrive le storie degli uomini, raccontando, è un grande raccontatore, raccontando alcune storie degli uomini tu vedi, guarda, lì il comandamento non è stato osservato, lì il comandamento ti mette in crisi, no? Mette in rivoluzione la tua vita. La capacità che ha l'uomo di ascoltare il comandamento e di ignorarlo, la capacità che ha l'uomo di accogliere la presenza di Dio nelle sue azioni e la capacità che ha di dimenticarsene o di fare il contrario di ciò che il comandamento di Dio gli chiede. E abbiamo imparato, avremmo dovuto imparare, perché sai, la banalizzazione della morale, la banalizzazione dei comandamenti, a un certo punto non ti fa più neanche capire dove cammini. Sembra tutta pianura. Basta che hai qualche soldo, qualche buona conoscenza. La vita è tutta facile, capito, no? Cioè abbiamo imparato che non esiste qualcosa di grave in ciò che l'uomo fa. No, noi stiamo assistendo a delle cose per cui non si riesce più neanche a dire ma sta cosa qui è indecente, no, non si può dire, capito? Niente. E invece avremmo dovuto imparare a guardare l'abisso che c'è tra la vita e la morte. Cioè noi ci muoviamo sempre su un filo tra la vita e la morte. Cioè l'uomo è una creatura straordinaria perché vive sull'atto di creazione. L'atto di creazione è l'atto di esistere, cioè di sorgere dalla morte, dal niente. Ed è lì subito pronto a precipitare nel niente, ma nel niente umano, nel niente morale appunto, nella distruzione dell'umano. Quando i nostri nonni, descrivendo la creazione, ci hanno fatto venire al mondo insieme agli animali e hanno detto stai attento perché l'animale è lì alla porta, accovacciato, appena apri la porta se non ci badi l'animale scappa dentro, diventi animale, capito? No, non c'è questa percezione, anzi c'è la bulleria di essere già uomini, capito? E di sputarti in faccia il fatto che uno è uomo come vuole. Come dice il sapiente che abbiamo ascoltato nella prima lettura, davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Quando Dio dà i comandamenti all'uomo dice sempre così, no? Ti metto davanti la via della vita e della morte. Scegli. No. Cioè questa è la condizione grande dell'uomo, è la condizione di libertà, di responsabilità, cioè nessuno ti mette sulla via della vita se non vuoi. I comandamenti, se li riascoltate, ci dicono dove è la vita e dove è la morte. Anzi, soprattutto, visto che lo dice a creature sbadate, banalizzanti, ti dice soprattutto dov'è la morte, è chiaro, al bambino tu non è che gli dici il fresco sta qui, gli dice non andar lì perché c'è la fiamma, ti bruci, no? E quindi i comandamenti dicono soprattutto dove sta il pericolo, dove c'è la morte, dove c'è la negazione dell'uomo, dove sta la morte? Sta dove si uccide e si fa violenza, dove si tradiscono le promesse, dove si ruba, dove si dice il falso e si tendono tranelli, dove si domina e si ricatta e si disprezza. No, tu lì non devi andare. Cioè, i comandamenti dicono sta roba qui. Tu lì non devi andare. Non devi dare ascolto ai tuoi desideri cattivi, all'animale che hai dentro, capito? Non devi ascoltare la bestia che tu sei, che puoi essere, devi diventare uomo, appunto. Non devi ascoltare il tuo desiderio avido e violento. C'è qualcosa di animale in te, una capacità di impedire, di distruggere l'umanità. Il comandamento è un allarme, è un senso vietato, attento. Direzione vietata, non in quella direzione, ti prego, no? Ma se la morte sta da quella parte lì, da che parte sta la vita? Dappertutto. Non ti dico niente, sei libero. Sei un creatore di cose buone tu. Ti dico solo, ti avviso del pericolo che se vai lì non diventi uomo, capito? Ma per il resto sei libero, puoi andare dappertutto, salvo dove i comandamenti ci dicono di non andare. Puoi andare dappertutto, dove l'uomo è invitato a inventare, a creare umanità. Perché appunto questa è la cosa sorprendente che quest'uomo sul monte ci sta insegnando. Guarda che non sono venuto a abolire le regole. Persino le regole della mamma, persino le tradizioni del tuo paese, ma anche le regole del comune, le regole della strada, ma non ha senso abolire niente. Tutto ciò che fa l'uomo per tradurre qualcosa di significativo. Non sono venuto a dirti c'è un'altra. Ma sono venuto a ricordarti che nella vita, sì, ci sono le regole, ma c'è soprattutto la libertà dell'uomo, il cuore dell'uomo. Di che cosa è capace il cuore dell'uomo? Guarda che tu puoi inventare un'umanità incredibile. Se tu vuoi essere buono, guarda che tu puoi far venire nel mondo un'umanità impensabile. La tua capacità di annusare l'umano, di sentire da che parte sta l'umano, di far sorgere dell'umano dove non c'è, la capacità di essere compassionevole, di essere tenero per l'umano ferito e offeso. Questa è la via che ti apro, questa è la via che è aperta all'uomo. L'uomo non è un ingranaggio, appunto, di regole e di abilità, o uno da mettere dentro nel sistema, anche se poi, appunto, la vita chiede mille adattamenti, ma hai capito che quando tu ci metti dentro il cuore l'umanità, accetti anche di mettere su un colletto, un vestito così, cosa te ne frega? Se funziona, se serve, ma dai, ma non saranno questi i problemi, no? Ma l'uomo non è un ingranaggio, è un narratore di storie umane, un inventore di umanità. Ogni giorno, ogni momento ti fa vedere e ti rende partecipe di storie commoventi. Noi non abbiamo mai finito di conoscere l'uomo, di intravederlo, di immaginarlo, di volerlo. La sua umanità è senza limiti, appunto. Questo vuol dire che sei immagine di Dio. Questo vuol dire che Dio ti può far diventare come Lui. Non c'è limite al diventare uomini e non c'è limite nel dare umanità, appunto. E allora si capisce qualcosa di più di chi è Gesù e del discorso della montagna, il più grande inventore e narratore di umanità, quando Dio si mette a raccontare delle cose umane, com'è bravo, com'è bravo quando Dio si mette a raccontare o impara dall'uomo a raccontare le cose dell'uomo, com'è bravo a imparare, com'è bravo a vedere le cose buone tra gli uomini, le cose giuste, le cose libere tra gli uomini. E si capisce anche perché il discorso cristiano della montagna non sia un insieme di regole, ma sia un insieme di narrazioni, di racconti. Per esempio, mai cose così belle, così profonde sono state raccontate di un'umanità affascinante possibile. Storie che non aboliscono le regole, che incontriamo ogni giorno, scendendo dal monte, poi troviamo come l'uomo si è organizzato, bisogna imparare a capire come ci si è organizzati in una cultura postmoderna, globalizzata, in rete, bisogna imparare. Storie che non aboliscono le regole e non scavalcano le leggi che faticosamente l'uomo tira insieme, no? Ma portano la legge nel cuore o ne fanno cogliere lo spirito. Cioè Dio ci crea soffiando dentro lo spirito. Quando noi appunto ascoltiamo lo spirito e trasformiamo il cuore di carne, di pietra, in un cuore che ascolta la parola di Dio, no? Nasce una nuova umanità. Si nasce un'altra volta. Facciamo un solo esempio, perché dopo capite, questo apre a considerare tutta la nostra vita e tutta la nostra società, ma tutta la cultura, tutti i nostri ricordi ai genitori, l'educazione dei figli, la politica, eccetera, tutto evidentemente poi, quando uno incomincia a pensare così. Ma facciamo quel solo esempio che abbiamo ascoltato dal Vangelo. Avete inteso, dice Gesù, che agli antichi fu detto non uccidere. E io non vi insegno nulla di diverso, ci mancherebbe altro. Non sono venuto per abolire. Dovete però capire che si può uccidere anche solo con uno scatto di ira nei confronti del fratello o con un insulto. E poi lì viene messa la gradazione, no? Se tu dici stupido, se tu dici pazzo, c'è tutta una gradazione dell'uccisione con la parola, della violenza attuata con la parola. Altra cosa alla quale noi stiamo diventando insensibili, la cattiveria delle parole, la violenza delle parole, la falsità delle parole, l'uccisione della verità, degli uomini. Perché dietro la verità ci sono i cercatori della verità, no? Se non è astratta. Allora, non solo io ti dico non uccidere, ma ti dico se tu hai lasciato che il tuo cuore sia messo in gioco da questa legge, ti dico di considerare cosa vuol dire stupido a un fratello, dire non t'ascolto perché sei stupido, non t'ascolto perché sei pazzo, non sei degno di essere ascoltato, dici delle scemenze, no? Non dialoghiamo più. E difatti, cos'altro è questa strana voglia di umiliare il fratello? Anche le nostre case, anche nel nostro modo di parlare. Cos'altro è questo desiderio nascosto di fargli capire che mi dà fastidio? Che se non ci fosse, magari adesso, appena, ma se non ci fosse sarebbe meglio. Cos'altro è se non omicidio? Ma allora omicidi siamo tutti. Come tutti siamo un po' adulteri e spergiuri. Certo, davanti alla legge devi dimostrare chi ha dimostrato. Cioè, i tribunali si interessano soltanto degli omicidi che vengono realizzati con le armi o con i veleni, ma agli occhi di Dio del tuo cuore contano anche gli omicidi compiuti con le parole, con i pensieri, con i sentimenti, i desideri contrari all'umanità, i desideri contrari allo spirito della legge. Sono peccato, anche se fuori non si vede niente, anche se non è stata intercettata la cosa. È il cuore, è il cuore. E come faccio a capire se sono anch'io omicida? Avete sentito come finiva il brano di Vangelo? Gesù dava un suggerimento. Quando ti trovi alla presenza di Dio davanti al suo altare, pensa al tuo fratello e chiediti se egli ha qualcosa contro di te. Guarda che quando sei davanti a Dio, Dio non è che lo puoi impastucchiare con un buon sentimento. Lui ti chiede conto dei tuoi fratelli. E tu non puoi fare come ha fatto nostro nonno, no? Come facciamo anche noi, di nasconderci, di dire: ma che ho a che fare? Sono forse io il custode di mio fratello? C'entro io? E ha risposto così Caino quando Gesù gli ha detto: ma cosa hai fatto di Abele? Se dunque ti viene in mente che un fratello è arrabbiato con te, lascia l'offerta davanti all'altare. Come? Si interrompe la messa a metà? No. E va subito a metterti d'accordo con lui. Perché dice Gesù: Dio, la tua messa, la tua preghiera, il tuo incenso è disposto ad aspettarli per un momento. Fratelli carissimi, lo Spirito di Gesù sostiene la nostra preghiera. Affidandoci alla sua ispirazione, innalziamo al Padre la nostra preghiera dicendo: esaudisci il tuo popolo, Signore.
Signore, ci inviti a sottostare alla legge, ma ci metti in guardia dalla legge. Sai che abbiamo bisogno di regole per vivere insieme, ma hai fiducia che il cuore dell'uomo sia più grande delle regole. Fa che non ci limitiamo ad osservare con obbedienza codici e norme di comportamento. Tu ci chiedi di seguirti sulla strada di un amore radicale. Per questo ti preghiamo.
Esaudisci il tuo popolo, Signore.
Sostieni chi amministra la giustizia degli uomini, affinché sia guidata dalla saggezza e dall'obiettivo di costruire società ispirate all'uguaglianza e al rispetto delle differenze. Per questo ti preghiamo.
Esaudisci il tuo popolo, Signore.
Nel mondo, lontano e vicino, sono tanti gli uomini vittima di leggi prepotenti. Per loro, perché non si stanchino di gridare. E per noi, perché rimaniamo capaci di indignarci di fronte all'ingiustizia. Preghiamo.
Esaudisci il tuo popolo, Signore.
Signore, rendi la tua Chiesa capace di non chiudere la fede dentro formule e dogmi e la salvezza in una serie di precetti. Fa che si lasci interrogare sempre dalla tua parola. Preghiamo.
Esaudisci il tuo popolo, Signore. Concedi a noi il dono della tua sapienza, o Padre, e fa che la comunità cristiana diventi segno concreto dell'umanità nuova, fondata nella libertà e nella comunione fraterna, per Cristo nostro Signore.